Siamo di nuovo al telefono con Irene, come nelle ultime settimane, che ci parla da Parigi. Ciao, buongiorno, ci senti?
Buongiorno, ciao. Sì, mi sento forte e chiaro. Ciao.
Benissimo, quindi torniamo a distanza di una settimana a farci raccontare l'evoluzione della mobilitazione in Francia contro la riforma del sistema pensionistico. Ci siamo sentite lunedì scorso e ci eravamo fatte raccontare la settimana appena trascorsa, che aveva visto due grandi giornate di lotta e di mobilitazione, cioè quella di martedì 7 marzo e poi quella del sabato, con di mezzo, lo ricordavamo l'altra volta, l'8 marzo, quindi giornata di lotta transfemminista, e anche la giornata di mobilitazione studentesca. Avevamo anche detto che sabato il movimento contro la riforma delle pensioni aveva mostrato un po' di stanchezza, e avevamo anche dato insomma un quadro dell'estensione, dei blocchi, dei trasporti, della logistica, dei rifiuti, dei licei, insomma questo era quello che avevano detto la settimana scorsa. Nel frattempo c'è stato un grosso, insomma, anzi lo faccio dire a te, che cosa è successo dal punto di vista dell'iter legislativo? Facciamo così.
Ok, allora sì, intanto diciamo che questa sarà una diretta dedicata a smentire tutto quello che è stato detto la settimana scorsa, perché il governo ha fatto una virata e un'inversione a U rispetto ai propositi tranquillizzanti che stava diffondendo. Allora, cosa succede dal punto di vista legislativo? Come stavi dicendo, è accaduto che giovedì 16 il primo ministro Elisabeth Borne ha preso la responsabilità di ricorrere a questo tanto ormai discusso 49.3 articolo della Costituzione, che è l'articolo che io ho provato a definire come l'equivalente del decreto legge italiano, anche se ci sono un paio di piccole differenze, ma insomma non saremo qui a analizzare i cavilli, che è sostanzialmente la possibilità di rendere esecutiva la legge interrompendo tutto l'iter parlamentare. Ricordiamo che fino alla settimana scorsa, in cui ci siamo sentiti, tutte le dichiarazioni del governo, del presidente e dei ministri erano quello che per nessuna ragione si sarebbe mai ricorso a questo articolo, visto il clima di forte destabilizzazione presente nel paese. Ma tendenzialmente credo che alla veglia del 16 marzo il governo si è reso conto che non avrebbero mai avuto i voti definitivi, i voti di maggioranza per votare questa legge, e dunque hanno detto bella lì, passiamo per decreto legge e superiamo questi intoppi legislativi. Cosa è accaduto in seguito? Allo scoccare del 49.3, secondo le procedure, diciamo, del Parlamento, seguono 24 ore in cui i deputati dell'Assemblea nazionale hanno la possibilità di replicare proponendo delle mozioni di sfiducia contro il governo, perché sostanzialmente è comunque un'ammissione di debolezza il 49.3, l'ammissione di non avere la legittimità e la maggioranza per governare. Ora, vorrei sottolineare che c'è l'opposizione a questo progetto di legge in Parlamento è stata portata avanti fino a questo momento per grande maggioranza dalle due polarizzazioni presenti in Parlamento, che sono da una parte quella del Rassemblement National, che è il partito fascista di estrema destra di Marine Le Pen, e dall'altro lato è stata portata avanti dalla coalizione transpartitica, diciamo, che raccoglie ex socialisti con insomma anchilosati, e questa nuova formazione socialista che sarebbe quella della France Insoumise a guida Mélenchon, che insomma si può inquadrare come una specie di neosocialismo populista, insomma i giornali ne parlano così, insomma, però una figura molto importante attuale della politica rappresentativa francese. E infatti sono esattamente questi due partiti, queste due coalizioni così polarizzate, diciamo una tutta sinistra, una tutta destra, ad aver deposto due mozioni di sfiducia, che saranno votate quando? Oggi, esattamente in questo momento. Infatti io ho aperto qui la pagina di Le Monde per vedere se, se nel frattempo che stiamo parlando danno qualche informazioncina, ma credo che sia troppo presto per sapere cosa succederà. Qual è insomma lo scenario possibile a partire da questa delegittimazione rappresentativa che è in discussione alla Camera in questo momento? Allora, l'ipotesi meno probabile è che queste mozioni di sfiducia passino, perché sostanzialmente vorrebbe dire che Macron in seguito dovrebbe sciogliere il governo e o rindire delle elezioni o creare un nuovo governo. Ora, creare un nuovo governo avrebbe la stessa legittimità di quello attuale, cioè nessuna. Indire elezioni invece in questo momento di così alta tensione significa che i macronisti probabilmente, non dico che sparirebbero, ma quasi, i repubblicani che sono stati quelli che hanno giocato, cioè che avrebbero dovuto giocare, i repubblicani ricordiamo essere una specie di UDC, sono, secondo me sono casini in Italia, ecco, un centrodestra, e, che sono quelli che avrebbero dovuto aiutare Macron a far passare questa riforma, ma erano spaccati loro stessi al loro interno e quindi non gli hanno dato sostanzialmente mai i voti necessari per raggiungere la maggioranza. Loro stessi voteranno tendenzialmente, come il loro portavoce dichiara, voteranno contro la mozione di sfiducia, perché a nuove elezioni, se adesso sono rimasti in 40, le prossime elezioni probabilmente sarebbero meno 1000, e dunque è molto improbabile che questa mozione di sfiducia passi, perché sostanzialmente è contraria agli interessi di quelli che sono gli attuali deputati del Parlamento. E tra parentesi comunque vorrei dire che siccome la Francia è un sistema semipresidenziale a differenza dell'Italia, che è un sistema, una repubblica parlamentare, se cade il governo vuol dire che cade Elisabeth Borne e cadono le Camere, non cade Macron, cioè Macron è il Presidente della Repubblica, resta piantonato là fino alla fine del suo mandato. E dunque, quali sono altri possibili scenari? Appunto, ci potrebbe essere una cosa che si aleggia come fantasma nella società francese, è per esempio il ritiro della riforma di fronte a questa forte mobilitazione sociale. È possibile questa cosa? Perché insomma c'è un precedente storico rispetto al 49.3, ed è un precedente storico che si riferisce al 2006, in un momento in cui sostanzialmente, vado veloce perché non è molto interessante, era presidente Chirac, cercava di far passare una legge sostanzialmente di messa alla prova di 2 anni dei giovani per ottenere un contratto a tempo indeterminato, quindi sostanzialmente una legge di fluidificazione e deregolamentazione del sistema del lavoro. Ci fu una durissima opposizione e scoppiò una contestazione sociale molto forte e che vide saldati il movimento studentesco e quello sindacale, e di fronte a questa fortissima mobilitazione all'epoca Chirac decise di ritirare questo progetto di legge. Ora, obiettivamente, rispetto, anche questo è uno degli scenari che si leggono, ma ora obiettivamente rispetto all'esecutivo di cui abbiamo di fronte, che si sta dimostrando particolarmente autoritario e volenteroso di portare a casa questa riforma delle pensioni, fortemente voluta dalla Confindustria francese, dall'Unione Europea, eccetera, in senso ci vorrebbe molto di più che la contestazione offensiva che abbiamo visto fino adesso, ci servirebbe veramente un modo di far piegare il governo tramite un blocco dell'economia, bisognerebbe veramente intensificare il processo dei blocchi, dei punti nevralgici, cosa che comunque non è che non stia succedendo, però insomma anche questo scenario è improbabile, ma restiamo a vedere. Ultime due ipotesi che si aprono a partire da questo momento è, da una parte, che il Consiglio Costituzionale possa censurare il progetto di legge. E in realtà questa non è una possibilità così remota, perché la maggioranza presidenziale ha usato talmente tanti trucchetti legislativi per imporre la legge, che è veramente poco legittima anche da un punto di vista costituzionale, nel senso che poi non ci siamo mai soffermati su queste cose perché probabilmente sono un po' noiose e ci interessa più andare a vedere cosa succede nel movimento sociale, ma anche quando il testo era in discussione in Senato, di fronte al vuoto di alcuni magari emendamenti che erano complicati, si ricorreva a dei piccoli 49.3 che in realtà si chiamano 44.7, 43.1, non so cosa, insomma... tutte delle piccole procedure legali per non votare gli emendamenti problematici, quindi tutte queste trucchettini che sono stati utilizzati fino a questo momento rendono parzialmente molto illegittima questa legge, e non è così improbabile che magari il Consiglio Costituzionale semplicemente la invalidi. Ultima possibilità ventilata in questo clima di instabilità è quello che sostanzialmente questa coalizione di sinistra, che è la NUPES in italiano, faccia votare una sorta di referendum di iniziativa condivisa, si chiama, ma insomma è una possibilità abbastanza remota, nonché impossibile. Devono raccogliere una specie tipo 5 milioni di firme, presentarle all'Assemblea Nazionale, chiedere un referendum abrogativo. Direi altamente improbabile, quindi tendenzialmente io continuo a guardare le mons da qualche notiziuccia, ma lo scenario più probabile, dopodiché magari sarò smentita, è quello che questa mattina voteranno le mozioni di sfiducia, non passeranno il governo, e si aprirà comunque una crisi parlamentare molto seria, perché comunque questo non è un governo che ha la legittimità per governare, insomma.
Bene, allora intanto ti ringrazio molto per questo quadro, insomma, di come funziona anche dal punto di vista dell'iter parlamentare una riforma in Francia di questo tipo, osteggiata da più parti, anche chiaro quello che dicevi, insomma, sul sistema semipresidenziale francese, per cui alla fine Macron non è la persona che rischia di più, nonostante si sia messa in prima linea su questa questione delle riforme. Direi che, come giustamente dicevi anche tu, questo utilizzo dell'articolo 49.3 in qualche modo delegittima l'esecutivo. Una cosa molto interessante è la reazione che c'è stata da parte della piazza, no? Perché dal momento dell'annuncio del ricorso da parte del governo a questo articolo, questa, come giustamente spiegavi tu, questa specie di mozione di fiducia potenziata, che è molto simile al decreto legge italiano, a cui però in Italia si ricorre in maniera assolutamente ordinaria, normale, quasi ordinaria, regolare, no? Sta proprio nella regolarità della legiferazione italiana, che si va davanti per decreto. Invece, diciamo, questo è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, sembrerebbe, in Francia.
Senti, un'osservazione che facevamo qui a distanza è che sembra, certo, che dopo l'utilizzo, insomma, di questa forzatura, sostanzialmente la piazza abbia anche scavalcato le organizzazioni, le strutture sindacali, partitiche, è diventata molto più spontanea, molto più radicale.
Ma guarda, attualmente, a partire da giovedì, cioè quelle vengono chiamate, giovedì si è chiamata la prima notte di fuoco, venerdì si è chiamata la seconda notte di fuoco, sabato si è chiamata la terza notte di fuoco, ieri i resoconti di, insomma, i canali di movimento parlavano della quarta notte di fuoco. C'è stata un'esplosione spontaneista di dissenso e contrarietà a questa forzatura del governo. Mi permetto soltanto di allora, sicuramente è vero quello che dici tu, che c'è, a un certo punto questo malcontento scavalca l'intersindacale, anche perché all'interno stesso dei sindacati, magari un po' più, se vuoi, di sinistra, che possono essere CGT, Sud, Solidaire, stimano che abbiano tenuto una linea, che questa linea dell'intersindacale compatta, stimano che non sia stata la miglior linea strategica, mi permetto solo di dire, perché è una differenza che è importante rispetto all'Italia, che qui le basi sindacali sono parzialmente disarticolate rispetto alla direzione, e che, come poi se volete andremo a raccontare quello che è successo questa settimana, non sono degli attori che possono essere negletti dal punto di vista delle persone che oltrepassano i sindacati. Cioè le basi molto spesso, insieme a tutto il movimento autonomo, anarco-autonomo, disarticolato dalle varie strutture, fanno parte anche le basi di quelle persone che prendono 14 treni più di velocità e superano le scelte direttive calate dall'alto. E questo lo dico non perché io sia partito, cioè, insomma, mi metta in difesa a prioristica dei sindacati, ma perché proprio cioè la società francese ha proprio dei parametri di funzionamento molto differenti da quelli italiani, e credo che, cioè, bisogna stare molto ad osservare per non sovrapporre le nostre categorie alle loro, perché è proprio un funzionamento che io trovo molto diverso e molto dissimile da quello italiano. Però sicuramente, come dicevi tu, c'è stata da partire da giovedì deregulation totale, cioè non si è più sotto la, cioè è chiaro al 100% che non si è più sotto la strutturazione, diciamo, delle giornate di sciopero e relativa manifestazione, questo è sicuro al 100%.
Sì, ci sono state veramente una marea di azioni, di proteste, di blocchi. Diciamo la primissima reazione, poi appunto ci racconterai meglio tu, è stata quella di darsi appuntamento a Place de la Concorde a Parigi, e io ho visto questo video con una maestosa, potremmo definirla così, barricata in fiamme. Giusto, e poi mi sembra che in tutta la Francia, soprattutto i video che sono circolati di più sono quelli poi delle città, diciamo, secondarie rispetto a Parigi, quindi Lione e Marsiglia e anche Rennes, che fino dall'inizio, diciamo, della mobilitazione è stata super presente come partecipazione cittadina. Ci sono stati appunto cortei, scontri e manifestazioni di protesta.
Sì, sì, assolutamente. Ma se volete, io, cioè, vi propongo questa cosa di fare una piccola ricostruzione da dove ci siamo lasciati lunedì scorso, perché comunque qua ogni giorno succede qualcosa, e poi vado velocissima da lunedì a giovedì e vado un pochino più lenta invece da giovedì, il giorno del 49.3, a domenica, cioè ieri, perché comunque sono successe diverse cose anche nei giorni precedenti che secondo me vale la pena restituire per una ricostruzione globale di quello che sta succedendo. Ditemi voi se preferite che parta da giovedì o se posso partire
va bene. Benissimo, cioè se riusciamo a ricostruire tutta la settimana e poi da giovedì il cambio di passo, direi perfetto.
Ok, allora innanzitutto apro questa considerazione sull'ultima settimana dicendo che, come dicevate voi, il clima di instabilità è forte. Vi dico soltanto che ieri sera, che appunto è la veglia di questa mozione di sfiducia in cui i parlamentari proveranno a sfiduciare il governo, Macron ha dichiarato l'azienda di stampa nazionale, scusate per la traduzione un po' raffazzonata, ha dichiarato: ok, noi siamo pronti a proteggere i parlamentari minacciati da coloro che si oppongono alla riforma, perché nell'ultima settimana gli attacchi anche agli uffici dei deputati sono stati abbastanza intensi, cioè ve ne dico soltanto uno, cioè siccome gli equilibri di governo stanno nelle mani di questo 40 pugno di repubblicani a Nizza, che è tendenzialmente, storicamente, è una città di centrodestra se non di destra, l'ufficio del deputato portavoce, portaparola dei repubblicani, che si chiama Eric Ciotti, è stato, come si dice in francese, caillassé, che vuol dire è stato preso a briccolate, una pioggia di pietre l'ha sommerso ed è stato taggato con scritto la motion on les pavés, cioè o la motion, o sfiduciate il governo e lo fate cadere perché non è legittimo, o les pavés, che sarebbe i San Pietrini che sono per terra, quelli che si spaccano durante le manifestazioni e si lanciano. Questo, diciamo, è il clima di instabilità in cui ci stiamo addentrando nel racconto di questa ultima settimana, in cui il movimento non sta veramente indietreggiando rispetto, cioè non si sta deprimendo e non si sta piegando all'autorità dell'esecutivo. Parto velocemente con una ricostruzione della settimana, anche perché vorrei dare di importanza ad alcuni settori che sono sempre negletti. Io ho parlato la settimana scorsa della filiera dei rifiuti, perché è veramente uno sciopero molto importante, secondo me, a cui va dato rilievo per l'intensità che stanno mettendo i lavoratori e soprattutto per la risposta repressiva che hanno avuto. Perché vi raccontavo la settimana scorsa appunto che c'era questo sciopero che riguardava la filiera dei rifiuti in Ile-de-France, che è la regione di Parigi, che coinvolgeva non soltanto i netturbini addetti alla raccolta, ma anche i lavoratori degli inceneritori, e tutta questa intera filiera si era bloccata. Ora, innanzitutto è partita un'iniziativa che io trovo molto molto simpatica, che si chiama Porta la spazzatura all'Eliseo, in cui tutta una serie di sacchetti presenti per strada sono stati anche lì da parte dei cosiddetti addetti alla raccolta dei turbini, hanno preso insomma la sua spazzatura che era depositata nel marciapiedi e hanno iniziato a scaricarla di fronte all'Eliseo. C'è stata anche un'altra seconda azione di lancio di questi sacchetti della spazzatura di fronte agli uffici del partito di Macron. Comunque anche qui vediamo come l'intermediazione per questi sono tutti sindacalizzati CGT, per dire, ma vorrei dico queste cose per provare a trasmettere che la mediazione tra le basi, la direzione, non è che sia qualcosa di così diretto, non è che ci sia un ordine diretto che dalla direzione cala sulle basi e parte. Un'altra cosa molto importante è comunque partita da lunedì scorso. Sono stati una serie di blocchi nelle raffinerie, soprattutto in una cittadina sita nel nord, a Auchan, che racconto perché è stato inizia, diciamo, da lunedì il clima repressivo che poi si protrae fino a domenica, ovvero sia ieri. Questo blocco che è partito in questa raffineria e il deposito petrolifero allo stesso tempo è stato duramente represso dalla polizia. Perché comunque ricordiamo che questi settori che a titolo diverso possiamo far rientrare nei settori della logistica sono considerati lavori più o meno essenziali per l'economia e lo svolgimento della vita di un paese e paradossalmente gli interventi della polizia verso questi lavoratori sono molto duri e molto 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 violenti, e mi sento comunque di raccontare questo pezzo. Passando a martedì, sempre rispetto alla filiera dei rifiuti, il ministro degli interni, Kay Darmanin, ha contattato la sindaca di Parigi, che è Anne Hidalgo, dicendo che se non ci pensava lei a requisire i lavoratori nei turbini, ci avrebbe pensato lui, perché vi è una legge di Sarkozy del 2000, non mi ricordo, che prevede che quando gli scioperanti di alcuni servizi essenziali sono in sciopero da troppo tempo, e ormai i netturbini comunque sono in sciopero dal 7, si possa procedere alla riacquisizione dei lavoratori, cosa che era successa anche verso ottobre-novembre, quando avevano scioperato le raffinerie. Anche qui i lavoratori non si stanno piegando, ma stanno cercando di veramente fare ostacolo a questo tipo di ingerenze ministeriali, tant'è che anche la strategia di movimento, come cercavo di ventilare la settimana scorsa, è un po' cambiata: da grossi afflussi nella piazza e grosse sfilate, si sta cercando di portare grosso sostegno ai blocchi, perché si capisce che forse la strategia è quella di aiutare i lavoratori nel blocco dei settori nevralgici della produzione per mettere in scacco il paese, piuttosto che concedere lunghe manifestazioni storiche massive che non si vedevano negli anni 70, che però possono tranquillamente essere da un lato contenute dalla polizia e dall'altro il governo si prende la responsabilità di ignorarle. Insomma, andiamo un po' veloci, anche se ci sarebbero altre cose molto interessanti da raccontare della giornata di martedì, che ha visto comunque il blocco totale della zona industriale di Le Havre, che è questa città sotto la Manica, storico, sede dei portuali, e quindi c'è veramente il comparto raffinerie, depositi del petrolio è molto attivo, tant'è che, e voilà, scavallo alla giornata di mercoledì, giornata in cui era indetta sciopero generale nonché manifestazione in tutta la Francia, i blocchi delle raffinerie, dei depositi di petrolio iniziano a far partire quell'effetto panico che c'era stato in autunno in Francia, per cui si aveva paura della penuria, insomma della scarsità dell'afflusso di benzina nei distributori, e per esempio circolano dei video della città di Marsiglia in cui diverse persone iniziano ad andare a riempire tipo le taniche e vanno a fare benzina, perché si sospetta che si possa aprire un'altra stagione, come si è visto l'autunno questo appena passato, in cui ci sarà scarsità di benzina nei distributori locali. E mercoledì, durante la manifestazione, sempre andando a raccontare un po' quelle che sono state le azioni dirette degli scioperanti, centinaia di dipendenti della RATP, che sarebbe sostanzialmente la GTT torinese, quindi i trasporti locali, hanno invaso la sede della RATP, gli hanno lanciato un bel po' di monnezza addosso. E inoltre, sempre per fare un punto su quello che avevo anche raccontato la settimana scorsa, che tutto questo grosso movimento è anche contestatario rispetto ad altre piccole cose che stanno o succederanno prossimamente, tra cui le Olimpiadi a Parigi del 2024. La settimana scorsa avevo raccontato che la CGT aveva tagliato, aveva manomesso i contatori dell'energia che portavano l'energia allo Stade de France, dove ci saranno i giochi, e verso i siti di un villaggio olimpico in costruzione. Questa settimana invece i manifestanti si erano radunati vicino al luogo dove Macron stava aprendo, diciamo, alla cerimonia dei 500 giorni alle Olimpiadi. Un gruppo di manifestanti si era radunato lì di fronte e è stato violentemente represso dalla prefettura. Anche sulla giornata di mercoledì potremmo menzionare tantissimi blocchi, sia blocchi dei periferiques, che sono le tangenziali, lì il canone, veramente moltissimi, moltissimi blocchi tra le tangenziali, logistica, ma forse quello che è un attimino importante da dire è che il livello di repressione si sta veramente alzando. Fino adesso era stato, malgrado tutto, contenuto rispetto agli standard che possono diventare molto violenti della Francia, malgrado tutto era stato piuttosto contenuta la repressione. Mercoledì anche la piazza francese è stata violentemente repressa, ci sono state numerose cariche e numerosi fermi. Ora direi che possiamo passare ai giorni caldi, che sono quelli che si aprono da giovedì. Allora, innanzitutto, soltanto per spirito di completezza e anche per quanto ci tengo a questo sciopero della filiera dei rifiuti che è stato fatto su Parigi, giovedì i gendarmi hanno sgomberato con la forza, con la violenza e con la repressione il picchetto dei netturbini. Vi ricordo che appunto avevano montato dei tendoni lì a Vitry-sur-Seine, dove c'è l'inceneritore. Hanno usato gas lacrimogeni e hanno sostanzialmente sgomberato il picchetto e il blocco con l'uso della forza, e anche diversi solidali che erano presenti sostanzialmente sono stati spazzati via da questa lancia intenso di lacrimogeni, una situazione in cui forse non erano nemmeno preparati a dover gestire questo tipo di intervento così violento. E dunque giovedì, giornata in cui tra la mattinata e il primo pomeriggio viene diffusa la notizia che è passato il 49.3, ora, come ricordavi tu, esplode la rabbia, inizia a circolare un tantam di appuntamento a Concord. Perché Concord? Perché Concord è un luogo che è innanzitutto molto prossimo all'Assemblea Nazionale, quindi al Parlamento, e secondariamente Concord è anche un luogo molto prossimo agli Champs-Élysées, tanto amati, e campo di rivolta dei Gilets Jaunes. E sono veramente migliaia e migliaia di manifestanti che in maniera completamente spontanea bam, scendono di casa e si riuniscono lì. E questo è quello che succede a Parigi, a Concord, però non voglio nemmeno negligere il fatto che anche a Nantes, a Marsiglia, a Rennes ci sono state, come giustamente lo ricordavi tu, migliaia di persone che sono scese in piazza, e ho menzionato solo qualche città, ve ne sarebbero molte altre da menzionare. C'è stato questo reflusso nelle strade rispetto a questa imposizione del governo. Tornando su Parigi, purtroppo, perché è la città che io posso raccontarvi meglio vivendo qui, la dialettica è stata quella che la prefettura immediatamente ha interdetto qualsiasi tipo di ritrovo a Concord. I manifestanti se ne sono abbastanza fregati e sostanzialmente si è assistito a delle scene di rivolta e di insurrezione nelle strade di Parigi. Hanno dato fuoco a tutta la spazzatura presente nei marciapiedi, e ci sono stati, appunto, come ricordavi tu, erette barricate, bruciate barricate, e c'è in un clima di fortissima tensione. E nota di contenuto, soltanto per ogni tanto provare anche a spostarsi da Parigi e dire qualcosa di altri punti della Francia, per esempio nella regione della Drôme, è stata direttamente dato fuoco non a una barricata ma a una sottoprefettura, che è stata non si sa come mai ma colpita da un incendio. E venerdì, passando al giorno successivo, allora sempre sul côté spazzatura, ma perché è veramente un problema importante che in questo momento c'è a Parigi, sostanzialmente hanno delegato neanche più a delle aziende interinali di raccoglierla, ma l'hanno delegato anche ai militari stessi, che si vedono per le strade raccogliere la spazzatura. Soprattutto nei quartieri centrali, nel quartiere latino, se qualcuno ha la referenza di dov'è.
Guarda, adesso infatti riesco a capire una foto che avevo visto proprio nel quartiere latino di Rue Mouffetard, di questi uomini in mimetica che raccoglievano l'immondizia. Ok, sì. Ora si spiega.
Sì, sì, no, ma perché poi c'è stata questa dialettica patetica tra cui, insomma, quelli sono i quartieri ricchi e sono i quartieri bene. E c'è stata questa iniziativa popolare da parte dell'alta borghesia, dell'alta aristocrazia, che hanno deciso di stampare molti appiccichini, insomma di stickers, incollarli sui sacchetti della spazzatura dicendo grazie Hidalgo. Hidalgo appunto è la sindaca di Parigi, per dire grazie Hidalgo che non stai facendo niente, stai lasciando questi netturbini seminare il caos nella nostra Ville Lumière. E quindi c'è tutta una situazione di rimbalzo tra appunto la dirigenza di, cioè la responsabilità amministrativa di Parigi, il ministro degli interni, le aziende private che cercano interinali per sgomberare questa spazzatura, perché i lavoratori salariati si stanno completamente rifiutando di fare qualsiasi cosa, con delle adesioni a questo tipo di protesta altissime. Ma i turbini comunque storicamente sono un settore dei lavoratori molto determinati quando si tratta di fare sciopero. Storicamente lo si vede molto spesso in Francia. Venerdì, comunque proseguendo e sempre un po' decentralizzandosi da Parigi, la più grossa raffineria della Normandia, che comunque tra parentesi invia, diciamo, il rifornimento di benzina una grossa fetta della Francia, semplicemente ha deciso di chiudere in seguito all'annuncio del 49.3. Si tratta veramente di una delle più grosse raffinerie della Francia. Similmente, un deposito di petrolio sito a Donge è stato è bloccato all'annuncio di questo decreto legge. Gli storici portuali di Le Havre, di cui abbiamo parlato anche lunedì scorso, che comunque sono un bastione di scioperante, diciamo, storico e determinato, anche loro hanno detto grazie, arrivederci, blocchiamo il sito e nessuno ci parli più. Su Parigi ci sono stati i blocchi del periferico. Il periferico è quella tangenziale che un po' il raccordo anulare di Roma, insomma quel cerchio che circonda Parigi, e manifestanti sono defluiti nel periferico intorno, se qualcuno ha le referenze, insomma all'altezza di Port de Montreux, il Port d'Italia e Port de Clignancourt, hanno bloccato i periferico. E poi c'è
così
stata...
se qualcuno per caso fosse voluto andare a lavorare, comunque non si poteva fare, direi, perché con tutto il resto dei settori in sciopero, no?
Sì, assolutamente. O comunque si sono creati dei diciamo tra virgolette fastidi, per non chiamarli altrimenti, importanti. E poi appunto è stata rilanciata con questo tam-tam mediatico in cui si è chiamato ancora appunto a raggiungere alle 18 Place de la Concorde, la stessa di giovedì del giorno precedente, ricordiamo essere interdetta dalla prefettura, ma i manifestanti si sono comunque trovati lì. Diciamo che anche venerdì la repressione è stata fortissima. Non ci sono state non solo delle cariche, ma anche veramente dei rastrellamenti da parte della polizia, ma la piazza era molto determinata, e diciamo che ci sono i tre cori più gettonati. Uno in cui sostanzialmente si mostra una specie di cartonato di Emmanuel Macron, che a un certo punto è stato dato fuoco, con tutta la piazza che urlava rogo e rogo. Un secondo coro molto gettonato che comunque è anche molto franco-francese, perché questo riferimento alla rivoluzione francese di fine Settecento è gettonatissima. È il coro Luigi XVI, l'abbiamo decapitato, Macron, guarda che possiamo ricominciare. e poi vabbè, lo storicissimo Debout sur les toits, Parigi in piedi, sollevati, e sono stati i tre cori più gettonati della piazza, ma anche lì grande incendio appicciato, ma repressione che è arrivata molto velocemente e molto violenta, provando a decentralizzarsi un attimo da Parigi. Lione è stata territorio di scontri molto molto intensi, anche lì barricate incendiate, Rennes uguale e così via. Passo velocemente a sabato, perché non so quanto tempo mi sta prendendo, forse un po' troppo, fermatevi quando mi sto
veramente vai tranquilla, perché il discorso è il discorso, direi, di questo lunedì, perché il weekend passato e la settimana passata in Francia sono stati importantissimi. Noi da qui comunque guardiamo a quello che succede in Francia anche con un po' di ammirazione, bisogna dirlo, quindi siamo curiosissimi.
Senti, mi era venuta una curiosità rispetto a quello che stavi dicendo, tutti questi blocaggi, anche i blocchi delle raffinerie, hanno creato naturalmente tutta una serie di conseguenze sulla vita quotidiana dei cosiddetti cittadini normali, ma come hanno reagito? Cioè, c'è consenso, a prescindere anche da chi partecipa alle manifestazioni, anche chi in qualche maniera subisce le conseguenze di questi blocchi?
Allora, due cose. Innanzitutto, non siamo ancora a uno stadio in cui, per esempio, i blocchi delle raffinerie stanno avendo delle ripercussioni, perché ci sono dei depositi della benzina, per cui prima che i depositi vadano in esaurimento e si creino delle carenze sui rifornimenti, serve un pochino di tempo. E che insomma, ho voluto fare un approfondimento su quello che era successo a ottobre-novembre, perché lì diciamo che si è data veramente ai tempi, è stato proprio un blocco delle raffinerie, c'era, insomma, non vi sto a raccontare quello che stava succedendo, però ci serve un pochino di tempo prima che si creino degli effetti diretti sulla popolazione, per quello che concerne la scarsità di carburanti. Però per quella che era la tua seconda domanda, il consenso della popolazione, direi che se volessimo risolverlo in una formula, è un consenso che si dà per classi, perché cioè, anche rispetto a questo sciopero dei netturbini, che è la cosa che io ho potuto osservare più da vicino, perché è la cosa che mi è proprio tangibilmente più vicino, essendo io a Parigi. I netturbini e lo sciopero del filiere ha avuto intanto un intensissimo sostegno da parte del movimento studentesco, che ha partecipato ai picchetti, che proprio per questa seconda tappa del movimento, che si può dire essere iniziata dal lunedì scorso, in cui forse si inizia un po' a dare un po' meno fiducia a queste manifestazioni, ma si considera che sia più importante andare a sostenere i blocchi, e quindi diciamo un movimento studentesco in quello che ne rimane ha dato una grossa solidarietà ai blocchi, ma anche sono arrivati anche grosse basi di Sud Solidaire comparto educazione, che sarebbe SICOBAS comparto educazione, per dare una referenza di traducibilità, anche se non è sicuramente corretta, ma provo sempre a dare delle immagini per comprendersi. Molti anche compagni semplicemente autonomi, non federati con niente, hanno partecipato a questi picchetti. Quindi ti direi che c'è una parte della popolazione che è assolutamente solidale e che va ai blocchi. C'è una parte della popolazione su Parigi che è solidale e non va ai blocchi, ma poi, come ti raccontavo, c'è anche una schiera di altoborghesi, borghesi, che stampano questi sticker e appiccichini e si indegnano del fatto che i loro quartieri, come appunto il quartiere Latino e i quartieri centrali, siano ricoperti di monnezza. Quindi ti direi che la solidarietà verso questa contestazione è una solidarietà, scusatemi se provo a riassumerla così, di classe. Cioè.
Ma direi ottima come risposta. Noi ti abbiamo interrotto, ti mancava ancora il weekend, ma volevo chiederti se puoi di concentrarti, in parte perché mi è venuto in mente per quello che dicevi tu, cioè il fatto che forse nella composizione di queste manifestazioni ci siano più giovani, più studenti, è possibile?
Anche qui, mie no, perché magari per la settimana prossima, se ci sarà un altro collegamento, proverò a fare, se volete, un approfondimento su questa cosa. Ci sono molte... Allora, la partecipazione studentesca è giovane, è grossa, ma l'organizzazione di questa componente è bassa rispetto a, per esempio, il 2016. Cioè questo problema di inquadramento nel 2016, ricordiamolo, a Travail, che è sostanzialmente una mobilitazione in cui il movimento studentesco, molto più liceale che universitario, perché poi le università si sono quasi aggregate alla furia dei liceali, hanno proprio scavalcato non soltanto appunto il movimento studentesco, anche delle persone più grandi di loro, ma hanno veramente scavalcato durante le manifestazioni e nelle rivendicazioni tutto il comparto sindacale, ed è un pochino l'inizio della sequenza di questo periodo di lotta, e però era un momento in cui si è dato un livello di offensività che oggi, se parli con le persone, ti dicono vabbè, ma in questo momento qui la partecipazione studentesca si possono fare molte critiche perché non c'è un vero movimento studentesco, perché sono piuttosto delle persone che rincorrono il mito del 2016, di quello che era stato il cortege de tête, quasi avendolo reso un feticcio, ma poi non riuscendo a concretizzare sotto alcuni punti di protesta quello che stanno facendo. Io vi riporto veramente parole per parole quello che dicono, quello che si muove un po' nelle assemblee. Non ci sto mettendo niente di mio in quello che vi sto trasmettendo, vi dico soltanto quello che si respira come clima nel paese, e se volete poi possiamo anche dedicare un approfondimento magari una volta successiva a questo specifico, tra virgolette, attore sociale della mobilitazione.
Direi assolutamente sì per il prossimo lunedì.
Se volete finiamo velocemente su sabato e domenica dopo.
Esatto, esatto. Farei ancora il weekend, così abbiamo anche il quadro definitivo di quello che è successo nel fine settimana.
Allora, veloce, proprio andando flash, sabato Due appuntamenti, uno l'intersindacale, manco l'intersindacale, la CGT manifestazione a Place d'Italie, che è sud-est di Parigi, ma continua l'appuntamento alle 18 a Place de Concorde dei due giorni precedenti. Concentriamoci su quello che succede a Place de Concorde. Viene isolata dalla polizia, via l'interdizione di manifestare, controlli, repressione, è la terza notte di rivolta. E nota di contenuto che però non è un'invariante: tutte le persone che si trovano a Concorde si ritrovano al richiamo dei Gilets Jaunes. Ora non c'è più il tempo perché vedo che stanno arrivando le 11, ma ci sono diverse magari cose che si potrebbero dire di richiami che ci sono di questo movimento in generale a quello che è stato il movimento dei Gilets Gialli, ma andiamo un pochino veloci. Quello che succede a Concorde è che la piazza si è comunque riempita, le forze dell'ordine hanno fermato persone un po' a caso e sostanzialmente stanno facendo un lavoro di intimidazione che di giorno in giorno nel weekend si è alzato sempre di più. Si è parlato veramente di carnage policier, cioè di carnaio, perché poi sono partite diverse manif sauvage, manifestazioni selvagge che sono molto tipiche in Francia, cioè in quando i cordai sostanzialmente defluiscono e partono un po' alla corsa dei quartieri ricchi. Soprattutto c'è un comparto della polizia che è molto molto violento, che è la BRAV, che sono quelli che vanno in moto in due col manganello, che hanno causato dei morti negli anni 90 e che a partire dal momento dei Gilets Gialli sono stati messi di nuovo all'utilizzo delle prefetture. Da sabato sera ci sono stati veramente arresti di massa a Parigi e pure assistendo a delle scene particolarmente dure, perché c'è anche un'estetica poi della repressione da parte della polizia, per cui ci tengono a, quando arrestano le persone, arrestarle, farle sedere per terra con le mani sulla testa e ammanettarli in questa estetica, diciamo, da non so neanche come definirla, comunque creando delle immagini molto intimidatorie, questo è sicuro. Però andando al di là di Parigi, in tutta la Francia, sabato, Nantes, Angers, Marsiglia, Caen, Montpellier, ci sono state manifestazioni spontanee ancora dappertutto, bloccata l'autostrada Chambéry, barricate, a Montpellier manifestanti hanno invaso i binari, a Bayonne la spazzatura è stata lanciata alla prefettura, insomma anche sabato giornata intensa, domenica, ieri sera e poi chiudo. C'è stato innanzitutto, siccome Concorde stava diventando inaccessibile perché dopo la giornata di sabato con questo tipo di rastrellamenti, di repressione, si è scelto non fosse più un punto strategico, il tam-tam sui social network, perché ricordo che comunque circolano così le informazioni, è stato quello di trovarsi proprio nel centro del centro del centro di Parigi, che se qualcuno ha la referenza è Châtelet Les Halles, dove c'è un grosso centro commerciale e vabbè, insomma a partire dal pomeriggio intorno alle 18 molti manifestanti si sono ritrovati e anche lì è partita una manifestazione, la cosiddetta Manif Sauvage, da Châtelet fino a Bastiglia, c'è stata una presenza massiva di polizia e poi c'è stato un secondo appuntamento molto importante della serata che è stato intorno alle 10 a Gare de Lyon, anche questo sempre tam-tam di social network, spostiamoci tutti a Gare de Lyon cercando sempre di prendere un pochino un passo in avanti, dispositivo poliziesco. Cioè cercando sempre dei punti nuovi di ritrovo, e c'è stata un'intensissima manifestazione con migliaia di manifestanti, Manif Sauvage, spazzatura che continua a essere appicciata.
Ma l'avevi anche detto forse nella prima corrispondenza che avevamo fatto, no? Che il 2023 era l'anno delle rivolte con le fiamme.
Forse è stata una profezia da Pizia a posteriori, perché lì era soltanto gli inizi, non si poteva prevedere che sarebbe stato tutto questo, io sto scherzando ovviamente, questo blocco della filiera dei rifiuti e che ci sarebbe stata così tanta spazzatura a disposizione.
Tanto
delle
materiale, sì.
Esatto, per erigere barricate, ma se, insomma, se per chi era presente o per chi vuole guardare dei video in internet, ieri sera attorno a Gare de Lyon c'erano incendi dappertutto, grazie a tutto questo materiale gentilmente concesso dai Netturbini in sciopero, E direi che con questo chiudo il riassuntone della settimana.
Bene, bene, noi ti ringraziamo, sei stata veramente esaustiva e molto probabilmente ci risentiremo, perché insomma ci auguriamo di dover ancora continuare a parlare di queste rivolte.